mercoledì è giornata di esami, per Inter e Juve. Poi vediamo la classifica mercoledì sera.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ha un campionato strano, ma come tutti gli altri campionati europei, con questo Covid, con queste partite ravvicinate, si è un po' equilibrato un po' tutto, quindi bisogna affrontare ogni partita con la giusta mentalità, perché ormai non ci sono più le squadre materasso, sono tutte squadre forti che pensano a giocare.
Io credo anche che nella Juventus hanno capito che Dybala fisicamente comincia a perdere colpi.
Quasi obbligo, mi viene da sorridere, no? Perché poi alla fine io penso ci siano tante squadre, si parte tutti quanti con l'ambizione di essere protagonisti. Detto questo, ne vince una.
Sì, dite al papo che cambiare maglia così a metà anno è un casino, perché ti devi abituare a dei colori nuovi. E allora a Milano ne abbiamo una molto, molto simile, anzi mi sembra uguale a quella che c'è già adesso. Guarda, se viene qui neanche si accorge della differenza.
Vuoi fare tutte le considerazioni che volete fare, fatele pure.
Da parte mia basta.
Ho la possibilità di scegliere di far giocare uno, l'altro, quell'altro, di far entrare uno, di sostituire quell'altro. Io devo pensare a mettere a posto la squadra nel miglior modo possibile per affrontare le partite che deve affrontare.
Ma noi siamo più cattivi, ragazzi. 14.07, lodo numero uno. Noi parliamo di quello che vogliamo, anche di Dybala, anche se a Gasperini non va bene. Parliamo del Papu, anche se a Gasperini non va bene. Parliamo di Dybala. Diciamo che l'Inter ha l'obbligo, e lo sottolineiamo, di vincere lo scudetto. Diciamo che questa sera per il Milan è un trappolone. Diciamo quello che vogliamo. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta da qui fino alle 15. 349 238 6666, sms e whatsapp anche vocali. Allora, comincio a salutare Carlo Genta, ciao Carlo.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Saluto Pierluigi, ciao. Pardo, ciao Pier.
Ciao.
Allora, preparati Pier, il radio tweet di oggi, preparati.
Come sei carico?
Sono
carichissimo. Come sei carico? Ma che stanno a fare?
Sono carico perché
i temi sono quelli giusti, perché certo. Sono tutti interessanti da morire.
Io sono...
Per esempio, lo scambio Gomez-Eriksen, che l'ascoltatore, messaggio dell'ascoltatore... Era molto divertente, devo dire, sul colore delle mani.
Per fare cose, un trequartista per un trequartista, un panchinaro appunto, per un panchinaro.
Appunto.
Insomma, sarebbe una bella storia. No, io sono carico. Stamattina mi sono svegliato ed è il secondo lodo di puntata, anche l'ultimo, se siete d'accordo. Quello che ha scritto, che sottoscrivo, di Fabrizio Biasin. Il turno infrasettimanale è quella cosa che quando c'è il mercoledì è più bello. Il turno infrasettimanale ti risolve la giornata. Il turno infrasettimanale è la vendetta sulla pausa delle nazionali. Viva il turno infrasettimanale. Oggi è un bel mercoledì, ragazzi.
Lo scrive Biasin perché turno infrasettimanale adesso c'è solo quello di campionato.
Questo è un grande turno infrasettimanale, dai, consideriamolo radio tweet. Questo è il padre di tutti i turni infrasettimanali, o la madre di tutti i turni infrasettimanali, decidete voi. Nel senso che oggi è veramente, io credo che Inter-Napoli, ma lo stesso Genoa-Milan, ma anche l'Inghilterra, dove c'è una partita pazzesca, che dovremmo trovare un modo, dovremmo fare quello che facciamo sempre, cioè diversificare, avere sei occhi, no? Contemporaneamente per vederle tutte. Bellissimo. Oggi secondo me è uno snodo anche importante, perché lasciando per un attimo fuori il Milan, e ovviamente considerando tutte le altre, la Roma in testa, fra le possibili outsider, poi quelle tre lì, poi il ragionamento che ha fatto Benitez, Inter e Napoli e Juve, mi sembrano le tre che hanno un centimetro più degli di vantaggio altri. Su tutte le altre. Mm. Ovviamente al netto, ripeto, delle imprese che sta facendo il Milan, che si sta conquistando questo ruolo. E quindi, insomma, Juve-Napoli non c'è stata sul campo. Adesso c'è il primo snodo vero, no?
Attendiamo con impazienza la prima partita scudetto, altra cosa che fa venire l'orticaria a Conte e Gattuso, ma noi lo diciamo lo stesso, Inter-Napoli è una partita scudetto. E scandiamo bene le parole. Paolo Tramezzani, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ciao Paolo. Buon pomeriggio. Sei d'accordo che Inter-Napoli può essere considerata una sfida scudetto, la prima sfida scudetto di questo campionato?
Una gara molto importante, sì, io sono convinto che entrambe le squadre si giocheranno la vittoria del campionato, non è ancora decisiva, non sarà determinante, ma molto molto importante sì.
Mm. Sapete che se togliamo il casino di Juve-Napoli, il Napoli ha la miglior difesa, meglio di quella della Juve, di quella del Verona, e ha il secondo miglior attacco, appena sotto l'Inter.
Sì, il Napoli ha sbagliato sì. mezz'ora contro il Sassuolo, merito anche del Sassuolo, la mezz'ora finale. Per il resto ho visto la squadra, per me Napoli ha una qualità diffusa enorme, e anche il Napoli sta in questo momento, per questo tratto di stagione, ha giocato delle partite senza il suo Ibra, senza il suo Cristiano Ronaldo, senza il suo Dzeko, senza il suo Lukaku, perché comunque Osimhen, soprattutto all'inizio, per come è entrato, per le alternative che ha dato, per questa sua ricerca della profondità che è così utile alla squadra, è un giocatore che fa la differenza, e quindi nonostante il suo problema fisico, comunque il Napoli sta tenendo botta, quindi non t'ho detto, per me è lì, è chiaro che è un filo più outsider perché la Juve vince da anni, perché l'Inter ha speso tantissimo, ma il Napoli è lì, come è lì il Milan, come è lì la Roma, adesso poi le altre, insomma, vediamo, la Lazio mi sta un po' deludendo, ma probabilmente sta pagando il peso della Champions League, rimane un campionato equilibratissimo, però insomma, Juve, Napoli e Inter forse hanno questo centimetro di vantaggio.
Fotografia teorico, perfetta, teorico. Fotografia perfetta, Pier. Fotografia perfetta, perché il Napoli è quella che intriga di più. L'Inter, che Kennedy dica Conte, credo che poi ne parleremo, se non vince lo scudetto ha fallito, la Juventus cerca la decima.
Ragazzi.
Non ha le coppe. Infatti poi le valutiamo, poi
ma è anche un'opportunità.
Poi certo, però quanto alla sfida a scudetto, parlarne adesso, io parafraso l'altro nostro Pier, cioè Pier Augusto Stagi, prima salita del Giro d'Italia, non capisci chi vincerà il Giro d'Italia, ma chi il Giro d'Italia lo può perdere. Queste sono
esatto,
sfide di inizio giro.
Stasera questa è la sensazione. Paolo Tramezzani,
scusami Paolo, poi vado subito da te. Soprattutto in un anno equilibrato come questo, cioè questo non è il campionato dove la prima farà 98 punti, questo è un campionato equilibrato, quindi è una immensa regular season, e quindi ne seguiranno altre 20 di partite scudetto, però intanto stasera ci divertiamo.
Siamo intorno agli 85 come proiezione. Per Paolo Tramezzani, ha ragione Conte a sorridere quando gli dicono che ha quasi l'obbligo di vincere lo scudetto?
Ma io credo che faccia bene un po' a sdrammatizzare, anche perché sappiamo benissimo che l'Inter ha solamente un obiettivo grande in questo momento, la vittoria del campionato dopo la grande delusione delle eliminazioni in Champions, ma è normale anche che dentro di lui sia consapevole di poterlo vincere, cioè io sono convinto che l'allenatore crede di poter arrivare in fondo e arrivare primo, ha tutto per farlo, partendo proprio dalla bravura del tecnico, ha una squadra secondo me che gli può dare veramente tante soddisfazioni, a tanti uomini, in tanti ruoli, cosa che mancate magari nelle stagioni precedenti, quindi sono convinto che dentro di lui l'allenatore sia consapevole che questa squadra possa arrivare alla fine e vincere il campionato.
Difficile che possa spegnere i fari.
No, lui anche caratterialmente tante volte li accende quando sono spenti e tende magari a smorzarli, no? Abbassare un po' il tono della luce. Quando ritiene che sia magari il momento, ecco, di passare magari un pochettino più in sordina, è chiaro che anche per lui è una grande responsabilità, essendogli rimasto solo questo campionato. Poi quello che si siano più o meno detti o abbiano concordato con la società, che gli possa avere o meno detto che il campionato è l'obiettivo e va vinto, questo non lo credo, non lo sapremo mai, ma la linea di Conte ultimamente ci sorprende, ecco, un pochettino, anche per quelli che sono poi alcuni momenti le sue parole, le sue dichiarazioni, però adesso è chiaro che che si giocherà tanto anche lui, credo.
Ragazzi, a me sorprende anche il mood di tanti tifosi interisti. Prendo un messaggio a caso tra quelli che stanno arrivando al 349-238-6666. L'Inter potrebbe anche vincere lo scudetto, questo è Danilo. Ma poi servono le dimissioni di Conte. E poi o Sarri oppure Cambiasso con Materazzi. Via Conte.
Vabbè, se sono opinioni... Se dovesse vincere lo scudetto, io penso che il nostro amico avrebbe nella sua testa mesi di immagini talmente belle dove sicuramente
gli diciamo di riscrivere a giugno.
In questo momento gli sta antipatico, sicuramente anche Conte guadagnerebbe tantissimi punti. Io credo che, insomma, a proposito dell'allenatore dell'Inter, sono i grandi personaggi, le grandi storie, anche i grandi stipendi, faccio un momento il capuano della situazione e aggiungo un po' di pepe, che danno pressione. Cioè la pressione che c'ha addosso Conte deriva dal fatto che è bravo, che, e quindi essendo bravo su di lui ci sono tante aspettative, non è un outsider, è una delle cose della vita. La pressione ce l'ha addosso Fiorello, ce l'ha addosso Gerry Scotti, ce l'ha addosso per parlare della televisione, ce l'hanno i grandi personaggi. Gli outsider vivono in una situazione diversa, poi quando gli outsider cominciano a diventare dei numeri uno, quella pressione addosso gli arriva. Non è un complotto contro Conte o contro l'Inter, è la normale aspettativa che secondo me poi di fondo deve lusingare, magari in cuor suo sarà anche lusingato Conte, perché insomma questo è,
sì,
ed è a livello salariale, a livello di pressioni, a livello di aspettative, tutto.
Altro messaggio: questo non è il campionato dove la prima farà 98 punti, scrive un amico, Pier Pardo, 16 dicembre 2020, questa la facciamo leggere a Ibra e la mettiamo in un cassetto. Paolo Tramezzani: il Milan, che ha fatto 72 punti in 32 partite nell'anno 2020, adesso lo dico perché Pier so che impazzisce per le cifre, va a una proiezione che è sopra gli 85 punti, difficile considerarla non da scudetto, anche se poi insomma la logica dice che ha meno rispetto a Inter, Juventus e forse anche al Napoli, Paolo.
Sì, probabilmente a meno, ed è vero che non era partita con l'ambizione di vincere il campionato e forse si trova nella prima posizione di classifica anche inaspettatamente, però se facciamo la somma anche col finale del campionato scorso, i dati e i numeri che dici tu secondo me vanno in una direzione opposta. Il Milan è primo oggi per merito, non per demerito di Inter, di Juve, di Napoli, di Roma e via discorrendo, e sono convinto che è una squadra che può continuare a stare nelle primissime posizioni in classifica. Poi il campionato è estremamente lungo, possono cambiare tante cose, però io il Milan lo candiderei come una delle favorite della vittoria finale.
Questa sera però, ragazzi, un trappolone, domenica non fatevi ingannare dal fatto che il Genoa ha perso 5 partite su 6 in casa. Domenica sera al minuto 78 stava 1-1 con la Juve e Pirlo ha dovuto tirar fuori dalla panchina Morata, Kulusevski, Bernardeschi. Questa sera ho letto stamattina sui giornali la panchina del Milan, settore offensivo, ci sono Auge, Colombo e Daniel Maldini.
A parte che Auge è un mio protetto.
Sì, sì,
Auge,
per carità. Però
io volevo approfittare della presenza di... Scusa Pier, volevo approfittare della presenza di Paolo Tramezzani per due aspetti. Il primo che riguarda Conte e il secondo Gasperini. Il primo... credo che Conte non stia rischiando soltanto l'Inter, il suo progetto eccetera eccetera, ma anche lui come status di allenatore, perché insomma non esce esattamente da stagioni tutte positive, tutte gioiose e giocose. Questo per quanto riguarda Conte. Per quanto riguarda Gasperini, io credo che le cose si stanno mettendo un po' in quella direzione lì, però credo che l'Atalanta in questo momento abbia più bisogno di Gasperini per il suo progetto che non quasi paradossalmente dei giocatori e dei grandi interpreti che ha.
Paolo?
Sì, concordo. Allora io ritengo Conte l'allenatore più bravo, più preparato, anche nelle stagioni meno fortunate, o magari prendiamo ad esempio la stagione scorsa dell'Inter, è vero che alla fine è arrivata vicino a vincere tutto, però non ha portato a casa niente, non ha messo niente in bacheca, una cosa abbastanza inusuale per il tecnico. Però è anche vero che l'anno scorso l'Inter comunque ha fatto un'ottima stagione, ha migliorato decisamente il rendimento rispetto a quello che sono state quelle precedenti. Quindi io continuo ad avere massima fiducia nell'allenatore. Concordo con te sull'aspetto che Gasperini ci dà molto di più di quello che possono fare i giocatori, soprattutto nei singoli, l'ha dimostrato quando ha avuto la possibilità di farlo a Bergamo in questi 5 anni, l'ha dimostrato in precedenza anche a Genoa. Ecco, Io credo che lui sia un allenatore che fa rendere i giocatori oltre quelle che sono le più rose aspettative in termini di rendimento, e poi riesce a amalgamarli bene. Cioè, le sue squadre giocano da squadra, e abbiamo visto anche che le volte che giocava Malinowski piuttosto che Zapata o Muriel davanti cambiava veramente pochissimo. Ecco, ha la fortuna quest'anno di avere più giocatori di un certo livello a disposizione, quindi è normale che anche lui riesca a far roteare più uomini a beneficio. A beneficio di quello che
e che si possa anche gioco. Permettere di dire che il Papu Gomez gli dà meno in copertura, e quindi non è detto che debba essere sempre in campo. Quindi mi pare di capire, Paolo, che tra Gasperini e il Papu Gomez tu stai con Gasperini.
È una cosa delicata questa, te lo dico da allenatore, sono stato anche ex giocatore, è una cosa che da fuori mi è dispiaciuta tantissimo, è vero. Poi è altrettanto vero che succedono queste cose, i malumori, dei dissidi, delle discussioni. Il mio augurio è che si possa ricompattare il tutto, perché ma merita sia il giocatore per quello che ha fatto, quello che ha dato, merita l'allenatore, lo merita la città, la dirigenza. Quindi il mio augurio è che possano trovare un punto di incontro ed andare avanti come ha fatto sino a questo momento.
A proposito di quelli bravi, con chi state tra Dybala e Agnelli? E c'è anche Pirlo che continua a preferire Morata a Dybala appena può.
Con Agnelli e sto con Gasp. Detto questo, esattamente come dice il professor Tramezzani, poi sai che proprio per natura, per cultura, per indole, io spero sempre che ci sia, se non ci può essere l'accordo e la riappacificazione, che ci sia almeno l'eleganza nel saluto, cioè che non finisca male, perché per esempio il Papa ha fatto cose straordinarie per Bergamo, per l'Atalanta, quindi che finisca così male veramente penso faccia male a tutti. Però credo che alla fine se Gasperini è ancora motivato, e mi risulta che lo sia, per fare la differenza a Bergamo, è secondo me più essenziale del Papu. Su Agnelli e Dybala ne parlavamo ieri, insomma, per me Agnelli ha ragione. Adesso noi, i dettagli dell'offerta, poi il contratto fisicamente non l'ho visto, però sicuramente ci sarà un'offerta importante. Dybala oggi è un giocatore importante, ma non è quel top player di livello mondiale che in un grande club come la Juve vuole essere, giustamente, sta sopra tutti, e quindi in questo momento tecnicamente è una subordinata, perché Morata sta giocando benissimo e perché Cristiano Ronaldo preferisce giocare con Morata. Poi il talento è enorme, i colpi Dybala ce li ha, l'augurio è che possa crescere, ma ad oggi la situazione è quella. Quindi su quello secondo me ha ragione Agnelli.
Sì, che gli dice concentrati sul campo, 800-24-00-24, aspetto anche voi con questo gioco della torre, conquistate, se state ad esempio con Dybala o con Agnelli, con Papu o con Gasperini, con Conte o con tutti gli altri che gli dicono che l'Inter ha l'obbligo di vincere lo scudetto, 800-24-00-24. Parliamo un attimo delle romane, vi faccio sentire pochi minuti fa Paolo Fonseca, come ha risposto a chi gli faceva il conto della serva sui punti che sta facendo la Roma.
Sommando le 11 partite di questo girone alle ultime 8 dello scorso campionato, la Roma in 19 gare, quindi l'equivalente di un intero girone di campionato, ha ottenuto 44 punti sul campo, la proiezione di un campionato intero da 88 punti. E questa squadra quindi viaggia al ritmo da vertice. Che cosa chiede oggi ai suoi giocatori per mantenere questo livello?
Ambizioni in ogni partita. Per noi i numeri non contano, per noi quello che è importante è la prossima partita. E la prossima partita è con Torino, come io ho detto, sarà una partita difficile. E noi dobbiamo mantenere la nostra ambizione sempre.
Io non so voi, ma trovo sorprendente quello che sta facendo la Roma, Paolo, anche considerato il contesto, insomma, di un passaggio societario, sono insomma mesi abbastanza complicati, e chi è passato da queste vicende societarie nel mondo del calcio lo può raccontare e lo può testimoniare.
Sì, la Roma dà l'impressione di vivere molto serenamente quella che è la situazione, soprattutto societaria, e credo che grandi meriti vanno dati soprattutto all'allenatore. Sottolineerei anche il fatto che è una squadra che ha cambiato veramente tanti giocatori. Nonostante questo, dall'inizio della stagione esprime un calcio molto bello, un calcio molto spettacolare, un calcio molto offensivo. È una squadra che è bella anche da vedere. Non ha la pressione, secondo me, non sente quantomeno la pressione ambientale di dover per forza vincere, ma sono convinto che migliorerà sicuramente il piazzamento dell'anno scorso. e a sottolineare nuovamente l'ottimo lavoro che sta facendo l'allenatore, non solo in campo ma anche fuori nella gestione di tutte queste situazioni a cui facevi riferimento tu prima.
Ricordo che dopo le prime 5-6 giornate c'era chi immaginava Fonseca via dalla Roma,
perché c'era, e secondo me è uno dei segreti di questa stagione, al netto di una rosa che a me piace, ci sono registrazioni inesorabili di questo, lo dicevo.
Dov'è il tuo amico Trevisani? Dov'è? No, vabbè, dov'è il tuo amico Trevisani? Però, dov'è? No, mi domando se è in linea che chiami 800-24.
Io dico che secondo me la Roma ha tanto talento e credo l'allenatore sta facendo benissimo, e ha ragione Paolo nel sottolinearne i meriti. Credo che quest'anno essere partiti con i fari un po' spenti, con un livello di aspettativa forse un po' più basso rispetto alle altre stagioni, e forse anche, sai, nella dinamica cittadina, comunque la Lazio è stata la grande protagonista l'anno scorso, la Roma un po' meno, questa partenza a fari spenti stia facendo molto bene alla Roma. Poi la qualità tecnica la squadra ce l'ha, e non dimentichiamoci che questa è una squadra che sta prescindendo dal talento in prospettiva più luminoso che ha, perché comunque insomma la sfiga del nuovo infortunio di Zaniolo non va dimenticata, non deve diventare un alibi, ma non va dimenticata. Quindi in questo contesto qui, che comunque è un contesto di talento, secondo me tutto sta funzionando, l'allenatore, l'ambiente, che probabilmente è un po' più tranquillo rispetto a prima, e è sempre molto molto affettivo, insomma. Chiaramente la Roma da questo punto di vista è una delle motivazioni, immagino, speciali, no, per i giocatori, però con quella lucidità che non sempre c'è stata, e quindi secondo me il risultato è ottimo. Il talento è tanto, ragazzi, il talento è tanto, perché quando tu hai Dzeko, Mkhitaryan, Pedro, la riassumo qui, hai un tridente offensivo che poche squadre hanno anche, sì, a livello europeo,
secondo me è abbastanza una minchiata fare il parallelo tra l'anno scorso, la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno. Sono film parzialmente simili ma profondamente diversi. Insomma, la Roma ha acquisito, con il cambio di proprietà, con una tranquillità emotiva anche superiore, un valore aggiunto, perché non dimentichiamo che l'anno scorso, cioè, si barcamenava in una situazione che era di totale incertezza. Adesso ha una nuova proprietà, una proprietà ambiziosa, quindi il talento è tanto, quindi sostanzialmente è lì grosso modo dove deve essere, a mio parere.
Continuo a pensare che sia sorprendente, perché quando tu vivi dentro una società che sta ricostruendo dalle fondamenta tutto, non è semplicissimo. Ultimo tema, ultima pennellata. E invece l'altra romana, Paolo, la Lazio, vista ieri sera pareggiare e anche rischiare di perdere, oltre che di vincere a Benevento 1-1, 12 punti nelle prime 18 punti nelle prime 12 giornate. Davo un'occhiata ieri a una grafica che ha mostrato DAZN: peggior avvio dell'era Inzaghi e il secondo peggior avvio degli ultimi 7-8 anni di Lazio.
Ma mi rilancio alle parole di Pier prima. È chiaro che la Champions League, a differenza dell'Europa League, ha un peso anche mentale completamente diverso. Ecco, forse la Lazio non era abituata ad aver iniziato una stagione a pensare anche a questa competizione. E detto questo, forse la Lazio non ha poi magari anche i ricambi per far sì che possa portare avanti bene quello che è il gioco di Simone su competizioni importanti. Ieri abbiamo visto la Lazio, secondo me, anche sotto il punto di vista fisico, soffrire molto la squadra del fratello di Pippo. Ben giocatori come Luis Alberto, Milinkovic, Immobile, Correa obiettivamente devono star bene per giocare un calcio molto offensivo, ma un calcio fatto molto di ripartenze, di contrattacchi a campo aperto, e quando non sei fisicamente al 100%, secondo me tutta la manovra ne risente, ecco. Ma sono convinto che la Lazio comunque meriti di stare tra le prime in classifica, e adesso, giocando magari una partita a settimana, sono convinto che riuscirà a recuperare anche quella condizione.
Abbia spazio per riuscire. Grazie Paolo.
Ciao. È stato un piacere.
Ciao Paolo. Ciao. Paolo Tramezzani, 800-24-0024. Non ci siamo dimenticati degli auguri al Milan, che oggi compie 121 anni, 16 dicembre 1899, la data della fondazione. Giovanni da Taranto. Giovanni.
Ciao, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Per ciò che fate ogni giorno per rallegrarci le giornate. Grazie a tutto quello che dite e che ci rende felici. Niente, volevo dire una cosa. Il paragone che avete fatto della partita di stasera del Milan con quella che il Genoa ha giocato con la Juventus, per carità, ci può stare, però non credete che il modo con cui il Milan affronta e aggredisce le partite in questo momento preciso la renda superiore alla Juventus? Alla fine, diciamocelo, il calcio è arte, è fatto di sogni, quindi capisco i miliardi, capisco tutto quello che volete, però il sogno mio, certo, è che il Milan, amico, al momento mio, sia più forte.
Non perché la Juventus, a differenza di tutte le altre, poi i miei nobili interlocutori diranno la loro, però il Milan corre, non corre con uno zaino di ghisa sulle spalle come fanno la Juventus e l'Inter,
ma l'ascoltatore principalmente. Se io non so se sia superiore alla Juve, in prospettiva io non è che cambi idea rispetto a 10 minuti fa, continuo a pensare che nelle 38 partite in una stagione lunga abbia qualche centimetro di vantaggio quel terzetto lì, Juve, Inter e Napoli, ma che il Milan fino ad oggi abbia fatto delle cose straordinarie e che sia stata superiore alle altre, lo dice la classifica e lo dice anche quello che abbiamo visto. Ha ragione Paolo Tramezzani quando sottolinea, questa è la squadra che è prima con merito. Il vantaggio che il Milan si è costruito, se l'è costruito con merito assoluto, anzi con un merito che deve essere
però
ancora
il
di
Milan,
più sottolineato.
Però il Milan ha la condizione che aveva l'Atalanta o anche parzialmente, anzi sicuramente la Lazio l'anno scorso, cioè è una squadra a cui nessuno chiede di vincere il campionato. E quindi rispetto agli altri competitori.
Vabbè, se Marzo siamo così, chiaramente gli si carica la responsabilità.
Però in partenza, cioè in questo momento, comunque il Milan di quelle lì davanti è la squadra certamente più leggera. Juventus e Inter hanno un peso maggiore sulle
quella
spalle.
Quella più giovane e leggera, ci ricorda Raffaele da Pistoia, lo facciamo volentieri, facciamo anche gli auguri a Ciccio Graziani che fa 68 anni, oramai siamo invitati alla trasmissione degli auguri, Guido da Caltanissetta. Guido.
Sì, grazie. Vai. Buonasera, chiamo da Gela, non da Caffè.
Da Gela, attenzione.
Io sono un tifoso interista, da 25 anni pago abbonamento su Sky, su DAZN, su tutto. Quindi diciamo, potrei avere anche titolo a lamentarmi. Oggi noi abbiamo una squadra di grandissimi campioni che però purtroppo Conte non ha mai saputo fare giocare adeguatamente.
Sì, però lamentati sottovoce, perché se ti sente Conte poi...
No, perché i tifosi abbiamo alcune volte diritto a lamentarci e lo dobbiamo fare anche per un dovere nei confronti delle nuove generazioni che diventano interisti. Guardi, io non riesco a capire, noi abbiamo sacrificato sul modulo di Conte Skriniar, abbiamo sacrificato Nainggolan, Eriksen, Higuain. Poi abbiamo sacrificato Perisic.
Come Higuain?
Allora ditemi voi che siete. Voi che lo difendete sempre, perché voi lo difendete sempre a Conte. Se è normale una squadra che è capitalizzata, importante, che ha fatto grandi investimenti, che perda tutto questo denaro perché non. L'allenatore non riesce a trovare un modulo per fare giocare questi campioni.
Aspetta Guido,
maggio.
Stai lì che ti faccio rispondere da loro che difendono Conte. Secondo me Conte sta sbagliando tanto. Però Pierre è uno di quelli che difende Conte, quindi ti faccio rispondere a Pierre.
Io l'etichetta del quello che difende Conte non l'accetto. Io, ragazzi, sono equilibrato, penso. Io ti dico che il girone di Champions è stato fallimentare. Alcuni giocatori sicuramente Conte non li sta valorizzando in nome di un modulo e di un suo credo, altri giocatori li sta valorizzando. Cioè, secondo me l'equilibrio è questo. È vero che ci sono dei giocatori come Eriksen, su tutti, e io invoco più Eriksen, perché secondo me è un giocatore, l'ho detto mille volte, è un giocatore importante, un giocatore diverso, e non ci si può arrendere, secondo me. Non ci si può arrendere della situazione dell'Inter a non utilizzare il talento di Eriksen. Ma dico anche che su altre situazioni invece secondo me sta facendo
Bastoni, Barella, Gagliardini,
detto questo, ad oggi dove l'unico verdetto che è arrivato è quello della Champions League, il bilancio è catastrofico, il Champions League è stato catastrofico.
Poi adesso ci sono 5 mesi di stagione,
quindi... non è che lo difendo, dico anzi che lui ha grandi aspettative addosso, perché è un allenatore strapagato, è un allenatore che ha vinto, è un allenatore di talento, quindi questo lo penso. Io non penso che Conte sia diventato un brocco, o non penso che Conte non faccia giocare Eriksen perché gli sta antipatico.
Sì, perché è autolesionista.
Io penso che ha le sue idee e che poi valuteremo i risultati. In Champions ad oggi i risultati sono catastrofici. Adesso ha un vantaggio sul campionato, che è quello di giocare una partita a settimana,
e quindi anche se sorride ha quasi l'obbligo di vincere. Aspetta, ti devo fermare che siamo in ritardo, c'è la borsa. Guido da Gela sta diventando un idolo, eh? Arrivano i messaggi per Guido da Gela. 800 24 00 24, la borsa, torniamo subito.
Una vittoria con Conte è una vittoria non goduta dal tifoso interista. È difficile da capire se non lo sei, ma è una vittoria non goduta.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
E basta con sto Eriksen. Oh, Eriksen è finito, magnate un'altra cosa.
Ma meno male che Agnelli non aveva quei 100 euro per sedersi al tavolo. Ma meno male, meno male.
Noi ci proviamo a parlare di altro, carissimi, ma qui il tema Conte è caldo. E invece noi adesso ci occupiamo della Fiorentina, se siete d'accordo. Benedetto Ferrara, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Perché ciao, questa ciao. Sera ore 20:45 c'è l'altra grande di questo avvio di campionato, che è il Sassuolo, che va a Firenze contro la Fiorentina di Prandelli, 3 sconfitte, 1 pareggio. E ieri Prandelli ha tirato fuori il concetto che anche se si è una squadra nobile si rischia di retrocedere quando le stagioni poi vanno un po' così, no Benedetto?
Beh, funziona così. Non è che il lignaggio o la tua storia passata concedono automaticamente la salvezza. Bisogna entrare in una mentalità in cui la Fiorentina non è ancora entrata, quindi è ovviamente un problema di mentalità, non c'è l'umiltà, non c'è ancora, come dire, la mission, no? Quella della salvezza come dire, assimilata completamente. Quindi Prandelli richiama queste virtù, cioè l'umiltà, la voglia di combattere, di avere una missione ben precisa, che è quella di salvarsi. La Fiorentina è una squadra, le sue difficoltà sono figlie di tanti errori, tantissimi, tutti quanti analizzati dal fatto che la conferma di Iachini, bravo allenatore sicuramente, ma quest'estate probabilmente bisognava incominciare un ciclo vero con un allenatore che desse il gioco. Era stato praticamente quasi preso Juric, poi ha deciso di continuare con Iachini, e poi siamo a Prandelli, sta pagando 3 allenatori, alcuni giocatori vogliono andare via, è stato ceduto Chiesa senza essere stato sostituito, un segnale anche questo allo spogliatoio non esattamente fantastico. E quindi la situazione al momento è questa.
Sì, il paradosso, sì, noi facciamo il tifo tutti per Prandelli, soprattutto qua in questi studi. Quanti, però il paradosso, però, ragazzi, è che di solito le squadre che devono salvarsi vanno a prendere Iachini.
Sì, infatti, ma il paradosso è che la Fiorentina non era partita per salvarsi. E questo tu sai bene, tutti sanno che quando non hai un obiettivo preciso, che può essere la salvezza, l'Europa, insomma, o comunque un campionato tranquillo, ma sei abituato a questo, invece c'è una presunzione da una parte e la mancanza però di organizzazione di gioco e tutto il resto. Il buon Iachini ha fatto quello che poteva fare, aveva fatto benissimo la scorsa stagione salvando la squadra in anticipo, ma il discorso è un po' alla base, cioè tu hai Ribéry, faccio per dire, hai Callejon, cioè c'hai giocatori insomma anche di una certa storia.
Benedetto, la Fiorentina è una squadra d'Europa, da Europa, cioè è una squadra che dovrebbe stare al posto del Sassuolo dal punto di vista del valore assoluto, perché secondo me è una signora squadra che ha tutto quello che serve per emergere. Io noto, considerazione generale, che tutti i proprietari americani hanno questa idea, l'ha espressa anche Gazzidis: vogliamo una squadra giovane in uno stadio bellissimo, va bene, lo stadio, le strutture eccetera eccetera, però poi bisogna gestire anche il presente. Questa Fiorentina è una squadra che secondo me vale le prime, cioè vale un posto nelle prime 6, nelle prime 7, non può stare lì a soffrire, insomma, al di là degli errori che sono stati fatti.
Insomma, no? Insomma, un posto nelle prime No, nelle prime sei no.
Beh,
dai,
insomma, è una squadra che vale, che vale abbastanza.
Secondo me ci sono dei paradossi, cioè è stato fatto una buona campagna acquisti cominciata di fatto già a gennaio, poi un paio di cosette sono mancate e poi il discorso allenatore, secondo me è un discorso finisco al volo, perché in effetti la stagione è iniziata con ambizioni da lato sinistro della classifica, con un allenatore che forse è più bravo nei momenti di grande difficoltà, poi invece si è cambiato con un allenatore che nei momenti migliori della sua carriera sicuramente era dal lato sinistro della classifica, che
è un allenatore da progetto,
è un allenatore più da progetto, quindi però in realtà è stato fatto il contrario ad oggi.
Benedetto?
Sì, allora io credo che sicuramente, se vai a vedere uomo per uomo, la Fiorentina è una squadra che merita molto di più di quello che ha adesso, naturalmente, che è in una posizione inimmaginabile all'inizio stagione. Però va anche detto una cosa, il Sassuolo lo dimostra. Al di là del fatto che se parliamo di piazze e di storia, è chiaro che Firenze e la Fiorentina meritano molto di più e io mi auguro che presto torni dove deve stare. Il discorso però è proprio l'organizzazione, il programma, la mission su cui si basa la costruzione di una squadra e di un gioco. La Fiorentina è fuori dall'Europa da molti anni. Da molti anni continua a cambiare allenatori e continua a porsi i soliti problemi, oltre a vendere i giocatori migliori o a quasi regalarli, come è successo, ovviamente è un paradosso anche questo, però con Chiesa, che comunque sapete, anche perché insomma il calcio di oggi è condizionato esattamente dal Covid e quindi anche il mercato.
Ma non l'hai regalato,
credo che prendano 60 milioni
Chiesa
alla fine.
60 è tantissima roba, tantissima roba.
Scusate un attimo, avete ragione, però... siccome parliamo di un prestito con un pagamento tra due anni, questo vuol dire vuol dire che tu è andato via Chiesa, ma non hai preso nessuno al posto di Chiesa.
Certo, non hai avuto i soldi da reinvestire immediatamente.
Esatto. Non solo, questo io intendevo per regalo, ho precisato che è un paradosso, 60 milioni non sono mai un regalo, ma dal punto di vista del bilancio e degli investimenti, tu non solo hai venduto Chiesa, hai preso un Callejon che ha visto... comunque stagionato, ottimo giocatore, ma che non è Chiesa, nel senso che non è uno che ti porta sulla squadra Callejon, e dopodiché hai dato via Sottil. Cioè, quando tu giochi con due esterni offensivi che si chiamano Ribéry e Callejon, oltre a fare i conti con l'età, e quindi si può aspettare delle grandi giocate, ma anche dei momenti di assenza, tu non hai un'alternativa offensiva. Quindi tu, se giochi, faccio per dire, col 4-3-3 o col 4-3-1-2, quello che ti è 4, scusa, con i due esterni, con tutti e due esterni offensivi, tu, se uno non c'è, devi già cambiare tutto. Quindi questo vuol dire che è vero che sono stati presi dei giocatori buoni, penso a Bonaventura, penso a Amrabat, però quando
si è perso di vista un po' il progetto complessivo.
E lì l'umiltà di prendere un allenatore, costruirgli una squadra per quel tipo di gioco e dopodiché su quello lavorare nei due o tre anni e arrivare dove deve arrivare. L'Atalanta è un esempio, ovviamente.
Il Sassuolo storico. Un altro esempio.
Il Sassuolo è l'esempio.
La Fiorentina sta facendo fatica a fare quel passo. Ti devo fermare, Benedetto, perché abbiamo il traffico. Ci aggiorniamo comunque, perché di Fiorentina torniamo a parlare. Grazie, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Saluto anche te, Piera, domani ci tuffiamo sul basket.
Ragazzi. Ciao,
torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sarà contingentatissimo, vede da Tome che mette a sedere Eddie e si alza per la tripla. Perfetto Gigi da Tome, 6-8-4-8 ormai l'exchange.
Ci tuffiamo sul basket perché senza illudersi, guai ad illudersi, ci sono tracce chiare di Milano con una certa continuità anche in Eurolega. Saluto Guido Bagatta, ciao Guido.
Bella, ciao.
Ciao Guidone.
Allora, bene, bene, non c'è male. Ieri 79-71 in casa Fenerbahce, non succedeva la vittoria di Milano in casa del Fenerbahce dal 2014. Il bilancio fin qui 8 vinte, 5 perse. Domani c'è l'Efes che con il suo 7-7 rappresenta la linea del Piave di metà classifica, che poi star sopra è in questo momento l'obiettivo dell'Armani. E quindi, Guido?
Beh, intanto guarda il risultato di ieri sera di Seska Efes, che ti fa capire che il basket turco, diciamo, non è nel miglior momento della sua storia. Quindi ci sono delle possibilità anche domani. Ieri, contando che l'avversario non è più quello che spazzava via tutti, quello che ha vinto anche un Eurolega, intendo il Fenerbahce, ieri l'Armani ha fatto un'ottima partita, tornando, rimbalzando molto bene dalla sconfitta con Brindisi. C'erano Heinz, soprattutto Rodriguez, c'era Delaney che con Brindisi non erano in campo, la squadra è una cosa diversa, da Tome contro la sua ex squadra ha fatto una buona partita, questa è una squadra che in Europa gioca bene in casa e in trasferta, chiaramente l'equilibrio un po' come nella Champions del calcio quest'anno è sicuramente più spalmato, quindi direi tutto bene, ma proseguiamo e vediamo.
È tutto da rivedere, sì. Carlo, quando ci sono i calibri pesanti, insomma, è un'altra storia, no?
No, ma sintomi da grande squadra. A parte che io voglio una pochette di Guido Bagatta, perché sono imperdibili una i suoi pochette. Studi. Sì, voglio una delle sue pochette. Ti voglio bene, ma me la devi regalare per Natale. Sintomi da grande squadra, nel senso che anche per i numeri vinci a Tel Aviv dopo 33 anni quella Coppa dei Campioni che è stata anche l'ultima, vinci ieri a Istanbul dopo 6 anni, insomma ci sono spot di grande squadra. Io la grande squadra ancora non la vedo, perché non posso dimenticare le sconfitte interne col Panathinaikos, con la Stella Rossa a maggior ragione. Vedo un grande lampo a Barcellona, ma poi perdi, quindi serve continuità certamente. Milano mi sembra una squadra molto più convincente di tutte le ultime edizioni, allenatore compreso, ma ancora la quadratura del cerchio magari la cerchiamo domani sera con l'Efes.
Altro tema, vi chiedo una riflessione sui 188 milioni di euro che andrà a prendersi Antetokounmpo, da cui ai prossimi 5
anche
anni
di più.
MVP della scorsa stagione, anche di più, beh, chiaro, insomma, erano pochi.
Allora, la riflessione è questa: lui è un eccellente giocatore, ha un limite, ha un tallone d'Achille abbastanza importante, e vedendo le prime avvisagli in prestagione non l'ha risolto d'estate, che è il tiro da fuori, tira male da tre anche se continua a provarci, si ostina e via dicendo, però ha quel limite lì, quindi puoi lasciarlo in teoria, se vuole tirare tira da tre e tira abbondantemente sotto il 30, forse anche il 25%, ha firmato, ha fatto bene, non lo so, ha scelto un mercato piccolo che nell'NBA vuol dire rinunciare a una fetta enorme di contratti, cosa che ad esempio può avere LeBron James a Los Angeles piuttosto che a Miami, scegli tu chi, Adebayo e company. E l'altra cosa, che se voi andate a vedere dall'ottavo al quindicesimo dei Milwaukee Bucks, la squadra è poco profonda, addirittura è meno profonda dell'anno scorso. Lui l'anno scorso disse: se non mi fate la squadra io non resto. Gli hanno fatto un paio di cambi, gli hanno portato uno come Holiday, che è un ottimo playmaker, che giocherà di fianco a lui, però come seconda guardia c'è Di Vincenzo, che non è Mauro, l'ex giocatore della Fortitudo della Virtus, ma è un baldo giovane che ha il terzo anno con buonissime prospettive.
Di buone speranze, certo. Però, quindi la strada per pensare di giocare per il titolo è ancora lunga.
Ma no, l'Est si è indebolito.
Guido, vediamo se si trasforma da meraviglioso giocatore da Instagram e da social network e da spot pubblicitario in meraviglioso giocatore e basta.
Esatto, una battuta velocissima, visto che ormai può succedere di tutto, a meno che con qualche magheggio di mercato non gli portino Harden vicino. E allora, visto che Harden dovrà cambiare squadra,
sembra adesso il fratello grasso di Ronaldo, il fenomeno con la barba, in questo
certo,
ho visto una foto.
Può anche dimagrire, e se capitasse, non capiterà perché andrà in una squadra, diciamo, di una città più importante, però se capitasse cambia tutto.
Sì, cambierebbe gli equilibri. Oh, vi devo salutare, abbiamo finito, grazie Guido.
Ciao ragazzi,
ciao,
grazie
Guido, ancora. Ciao, aspetto la pochette.
Ciao, grazie a Guido Bagatta. Ciao anche a te, Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, a domani, un abbraccio.
Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Pietro Lacorte in regia, rinnovo per tutti l'appuntamento con tutti i convocati domani dopo il GR delle 14. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!